è un esperto di user experience e lavora presso la società aiutami 50bit, sì. Comunque collabora con il GLU e niente, gli do la parola. Allora, il titolo del suo intervento è Service Design per la Pubblica Amministrazione.
Allora, salve a tutti, oggi introdurrò un argomento che in molte democrazie è parlare comune e ci piacerebbe fare un passo successivo. Io spesso penso al GLU come il primo passo per scoperchiare un vaso di Pandora, che è quello di portare le pratiche del design, inteso come progettazione in senso molto ampio, all'interno della pubblica amministrazione. Oggi vi parlerò del service design, cioè la progettazione dei servizi, che secondo me è la parte conclusiva, la parte che completa il percorso iniziato dal GLU. Incominciamo a definire che cos'è il service design. Per definire service design abbiamo scelto tre parole. Prima di cosa, user-centered. Il service design è una pratica completamente user-centered, cioè una pratica di progettazione dove al centro c'è l'utente. Utente inteso non solo come cittadino, perché molto spesso si fa questo passaggio logico che dobbiamo progettare per i cittadini. In realtà, quando si progetta sempre per chiunque è coinvolto nel servizio, quindi anche per chi lavora poi con questo servizio. Poi è olistico, perché è una pratica che è fatta di tante cose diverse, eredita pratiche dall'urbanistica, dall'architettura, dalla sociologia, antropologia, psicologia, human factors nel senso classico, quindi è un insieme di tante cose, e soprattutto, che è un po' una conseguenza anche del user-centered, è iterativo. È una pratica di progettazione dove non si pretende di fare al primo colpo la cosa perfetta, ma dove si cerca sempre di migliorare un passo alla volta, un piccolo passo alla volta, si testa e si migliora sempre quello che è il risultato finale. Proprio per rispettare il fatto che i servizi, che possono essere sia servizi digitali o anche inteso ad oggi, quando si parla anche di un servizio che noi lo immaginiamo digitale, non immaginiamo il fatto, spesso non viene immaginato il fatto che dietro quel servizio ci sono delle persone che andranno a farlo funzionare e delle persone che ne fruiranno. Quindi non si parla più di solo prodotto digitale, ma anche a livello commerciale si parla sempre più di servizi. Due definizioni molto semplici del service design. Il service design è una metodologia progettuale per creare servizi innovativi o perfezionare servizi esistenti. Questo perché spesso il GLU, come pratica, il test di usabilità, viene utilizzato per correggere qualche cosa nella parte finale, che se poi uno volesse andare a correggerla con l'utilizzo di esperti di user experience, ricerca con gli utenti, costa molto di più. Quindi il service design è una pratica che viene usata soprattutto all'inizio del progetto per definire quello che sarà il progetto, ma certe volte si sottopone anche un problema ai service designer, dice ok, noi sappiamo che questa cosa non funziona, come possiamo cambiarla? Lo scopo del service design è migliorare l'esperienza dei fruitori di un servizio e ottimizzare allo stesso tempo l'efficienza di chi lo eroga. Qui c'è ancora questa relazione bidirezionale che io ci tengo a sottolineare tanto, cioè progettare meglio non aiuta solo a dare soddisfazione ai cittadini, ma i primi a fruire di questo nuovo metodo di progettazione, a vedere i frutti di questa progettazione e soprattutto chi eroga il servizio. Cioè, se chi eroga il servizio è soddisfatto, usando un termine dell'usabilità, anche poi chi ne fruirà sarà molto più soddisfatto di prima. Il service design è fatto di diverse cose. La prima cosa che si fa col service design è la cosa che nel GLU conoscono un po' tutti, ovvero la ricerca con gli utenti e la mappatura del contesto. Questo perché quando si parla di service design per la pubblica amministrazione bisogna tenere conto non solo di chi erogherà il servizio, di chi ne fruirà, ma anche delle regole. Nell'ambito commerciale parliamo spesso di business requirement, cioè cose richieste dal business. Invece nella pubblica amministrazione, oltre ad avere una cosa specie business requirement, molto spesso abbiamo regolamenti, leggi che per progettare un servizio devono essere tenute da conto. Questo perché non si fa una progettazione anarchica, si fa sempre una progettazione seguendo le regole, che sono le regole dovute dalle leggi, i regolamenti, ce ne sono tante. Basta pensare, che ne so, al CAD, al FOIA, a tutte queste nuove regole che stanno cercando di innovare dal punto di vista digitale e che se uno vuole andare a progettare un servizio ne deve tenere conto. Quindi si parla sia di ricerca con gli utenti, utenti intesi come tutti, cioè se io devo fare un servizio molto banale, un servizio a sportello, io dovrò parlare non solo con chi andrà a fruire del servizio, quindi che ne so, se è un servizio per pensionato io andrò a fare delle interviste in profondità, ricerca etnografica, ricerca con gli utenti classica, ma anche con chi starà dietro lo sportello, con i dirigenti che dirigeranno il servizio, con le parti coinvolte che possono essere gli erogatori del servizio tecnicamente, con chi lo andrà a programmare, se ci stanno delle parti di comunicazione con chi ne farà la comunicazione, proprio perché un servizio non è fatto solo da un input e output, ma è fatto da tante piccole cose che costituiscono tutto quanto il servizio. Perciò c'è anche la mappatura del contesto, che tiene conto di tutte quelle cose che non sono strettamente dell'umano, ma che tengono conto degli aspetti tecnici, degli aspetti normativi della cosa. Questo è un esempio fornito dal Politecnico di Milano su come si va a fare una user journey, che sarebbe una mappa di utilizzo di un servizio. In questo caso era un servizio che riguardava un museo, quindi un'esperienza di universitaria museale, che teneva conto di tutte le esigenze che può avere una persona. Quando parlo di ricerca non parlo solo di un test nel rispetto dell'interfaccia, ma capire quali possono essere le esigenze emotive, fisiologiche di una persona all'interno di un contesto, perché molto spesso ci sono dei processi che hanno per forza di cose un'attesa, per esempio si deve produrre un documento e c'è un'attesa minima di 10 minuti. Nel service design questa cosa se ne tiene conto e si progetta un ambiente dove fare un'attesa di 10 minuti non pesa, quindi con una musica, un video, un posto dove prendere acqua, caffè per aspettare. Quindi quando parlo di comprendere l'esperienza degli utenti io parlo di pratiche che sono un po' più profonde e meno ingegneristiche, che si avvicinano molto più a quelle che sono le pratiche etnografiche, che vanno ad indagare la cultura, gli aspetti di vita comune di chi andrà a utilizzare il servizio. La seconda parte, dopo una fase di ricerca, è la progettazione dell'esperienza utente, ovvero lo user experience design. Questa è la parte più comune, che è presente anche nel GLU. Il GLU ha una prima parte dove si parla di ricerca e una seconda parte dove si parla di progettazione, proprio perché, come ho detto, la progettazione in realtà è il passo successivo. Se io vedo che c'è qualche cosa non va con i miei test, come posso aggiustarle? Non posso solo prendere gli errori e correggerli, perché quella sarebbe una relazione abbastanza basilare che mi farebbe fare di nuovo l'errore di progettare secondo i miei canoni. Ma si utilizzano metodi di progettazione ereditati sia dallo Human Centered Design che dal Design Thinking. In questo caso si progetta l'esperienza dell'utente. Che cos'è progettare l'esperienza dell'utente? Esistono tante metodologie, molto spesso nella pubblica amministrazione, come ci insegna gli esempi inglesi o l'esempio olandese, si fa uso di behavioral design, cioè design comportamentale. Cioè io non posso sapere come reagirà per forza una persona, ma posso progettare dei canali di comunicazione, dei punti di contatto di comunicazione per indirizzare verso certi tipi di comportamenti proattivi, passivi, attivi anche solo di questo tipo, una persona. Quando io parlo di progettazione parlo di una cosa estremamente profonda, si progettano anche le interazioni di una persona con un'altra persona. Se ci pensate bene, quando si parla di canale di comunicazione spesso non si tiene conto che anche una persona a sportello è al tempo stesso un canale di comunicazione, cioè chi addirittura a livello accademico lo definisce punto di contatto biologico, cioè io devo preparare chi sta dietro uno sportello, come deve rispondere, cosa deve rispondere. Quella fa parte di questa progettazione molto più olistica di un servizio. Questo è un esempio di una progettazione fatta a Milano, in un quartiere di Milano, dove si è progettata una biblioteca degli oggetti. Ora vedete una mappatura molto più generica, però per farvi capire quanto in realtà dietro un servizio molto semplice ci sia una profondità e una complessità, tant'è vero che molto spesso quando si parla di service design per la pubblica amministrazione e di progettazione dell'utente si parla di derimere la complessità, capire come rendere fruibile la complessità. Un altro aspetto fondamentale è la progettazione insieme. Per fare questo tipo di progettazione c'è bisogno di co-design. Co-design che significa? Che ci sono degli esperti che vengono pagati di service design che progetteranno con chi andrà effettivamente a sia fruire che erogare il servizio. Il sogno del service designer è quello di diventare liquido fino a scomparire, cioè il sacro graal del designer è progettare qualche cosa dove alla fine il designer non avrà più ruolo, cioè saranno chi avrà co-creato il servizio per rendere protagonisti di chi erogherà questo servizio e chi lo fruirà, il servizio stesso. Questo perché? Perché la pratica del co-design fa due cose molto importanti. Uno, far diventare protagonisti chi erogherà il servizio. Molto spesso chi va a erogare un servizio della pubblica amministrazione lo subisce, cioè cambiano le regole, cambiano i software e devono usare quello, senza che gli venga chiesto: scusa, ma questa cosa tu come la utilizzavi? Cosa ti potrebbe rendere il lavoro più semplice? Perché chi effettivamente erogherà questo servizio molto spesso è l'esperto, tecnicamente viene chiamato l'esperto di dominio, cioè la persona che sa come funzionano le cose in quell'ambito, che spesso si interfaccia con chi fruirà quel servizio. Questo è un esempio di estremizzazione totale del service design eseguito da Daniela Selloni, che è una ricercatrice del Politecnico di Milano, che faceva un servizio di co-design con delle persone del Comune di Milano e dei cittadini di un quartiere per progettare dei servizi di quartiere fatti e mandati avanti dai cittadini col Comune. Cioè lei è riuscita a coinvolgere talmente tanto sia la pubblica amministrazione che i cittadini stessi, che hanno creato dei servizi dal basso, fatti funzionare dal basso. Questo è un altro punto molto importante del service design. Ho messo in inglese perché non trovavo una parola più affascinante in italiano, che è make it real. Quando si progetta un servizio, si deve prototipare. Che significa prototipazione? Io non posso andare a progettare qualche cosa che rimane intangibile nella mia mente. Prototipazione significa creare qualche cosa che siano pure dei fogli di carta con dei cartoncini, che può sembrare una cosa molto infantile, ma spesso rendere tangibile qualche cosa che poi magari sarà sul digitale riesce a far vedere quali sono degli errori proprio di processo, di pensiero, che si è pensati solo sulla carta e non si è visto come funzionano. Ci sono un sacco di pratiche di service design che spiegano come creare dei prototipi cartacei, usando il Pongo, usando anche solo dei fogli di carta, delle interfacce, per esempio il paper prototyping è una delle cose più semplici che si può fare, per verificare con le persone, che possono essere i colleghi dell'ufficio a fianco, che possono essere a casa con la famiglia, che possono essere i parenti, gli amici, se quello che io mi sono immaginato da progettista, e attenzione, quando parlo la parola progettista io non intendo solo il service design in quanto esperto di design, ma anche chi partecipa appunto al processo di co-design, se quella cosa che si è pensata insieme possa funzionare anche fuori dal contesto della sala dove lo si è progettato. Cioè chiudersi in una sala per trovare una soluzione si è visto che è la maniera più facile per sprecare soldi e per fallire. Questo è un esempio di prototipazione molto light di un'interfaccia fatta per un servizio del Trentino, sempre fatta nel Master in Service Design del Politecnico di Milano, dove qua dietro non c'era tutta la tecnica, era solo l'interfaccia. Questo è un prototipo già di abbastanza alto livello, che è passato già per fasi di prototipazione. Però a che cosa gli è servito? Gli è servito che se io vado a fare un test, per esempio il classico test delle GLU, su un prototipo di questo tipo, io se devo cambiare qualche cosa sull'interfaccia lo so prima, non ho i tempi biblici di dover cambiare, chiedere ai tecnici. Perché? Perché questa non esiste ancora il servizio, è una fase in cui il servizio non è ancora pubblico. Prima si interviene nella progettazione, prima si fa testing di qualcosa con dei prototipi, prima io posso andare a risparmiare, perché ci stanno proprio degli studi dove c'è un ROI, cioè un ritorno dell'investimento molto alto sul testing fatto in fase iniziale, e soprattutto vado a risparmiare su quelli che sono i costi di manutenzione, i costi di assistenza. Quello che vi ho raccontato oggi non sono delle cose che possono sembrare ma queste cose si fanno solo in Danimarca, si fanno solo nelle cose in Scandinavia. No, sono pratiche che adesso vengono chiamate in altre maniere, ma il service design già oggi si fa nella pubblica amministrazione, soprattutto a livello periferico. Ci sono comuni, ci sono province che fanno pratiche di service design perché hanno scoperto queste pratiche di design e le utilizzano soprattutto perché hanno meno fondi a disposizione, quindi non hanno più modo di fare servizi che costano un sacco oppure servizi che possano fallire, perché appunto essendoci una ristrettezza economica hanno incominciato a effettuare delle pratiche di progettazione molto più efficienti. Vi potrei citare gli esempi di in Sicilia, soprattutto al sud vengono attivati, in Sicilia, in Puglia, poi ci stanno quelli del Politecnico di Milano che addirittura fanno servizi sul Comune di Milano, ma questo processo, che è un processo di progettazione dei servizi, a livello di lungimiranza arriva addirittura a essere processo di progettazione delle policy, delle leggi. Non si pretende dai politici di, o da chi fa le regole di avere queste pratiche human centered, ma in molti paesi ci sta accorgendo che se io devo fare una legge, se io devo fare un regolamento, anche quella legge, anche quel regolamento con l'aiuto di service design può essere progettato in maniera più efficiente e in maniera che coinvolga user centered tutte le persone che andranno a essere protagonisti di quella legge. Ho finito. Sono stato rapido, scusate se ho parlato troppo velocemente perché ho poco tempo. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto. Tra poco pubblicheremo un white paper che saranno questa presentazione con delle parti di testo che io non ho potuto citare per motivi di tempo. E ringrazio Simone Borsci, Maurizio Boscarò, il professore Federici, Stefano Federici, Maria Laura Mele, Fabio Meloni, Marco Ranaldo Luzzen, Vincenzo Di Maria, Stefano Maffei, Beatrice Villari, Daniela Selloni, Adolfo Tasinato. Se siete interessati a queste tematiche, volete approfondire, volete capire, ok, questo service design è una cosa bella, lo fate, ma che significa? Oltre a white paper, abbiamo aperto un indirizzo email che è servicedesign4pa, che si legge 4pa, @gmail.com, dove potete farci pervenire le vostre domande, se avete bisogno di libri, volete, che ne so, libri, siti. Questo è tutto.